In voce diamo il benvenuto a Giacomo che è in linea. Ciao, ci senti Giacomo?
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te, benvenuto sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e come abbiamo preannunciato siamo qui al telefono con te per parlare di Lampedusa, per parlare di quello che sta succedendo negli ultimi mesi, ma non solo, insomma, ci piacerebbe partire e chiederti di fare un veloce storico di quello che è stato il rapporto di Lampedusa con la migrazione e con lo Stato italiano che usa quest'isola come laboratorio di repressione e di carcere quasi a cielo aperto. Quindi ti ringraziamo per essere qui con noi e ti chiediamo, insomma, di aggiornarci un attimino, visto che come ci dicevi poco fa, insomma, ci sono state anche delle problematiche questa mattina.
No, le problematiche poi ho visto di stamattina non sono legate a questioni politiche, ma ad altre questioni che esulano, diciamo, dal discorso politico e legato alle migrazioni. Rispetto invece a quello che dici tu, di avere una prospettiva storica, basta dare un'informazione. Lampedusa nasce dopo l'Unità d'Italia, prima come carcere. Nel 1871 viene istituita il confino politico del cosiddetti coatti e solo nel 1878 diviene poi un comune. Quindi il governo di unità nazionale vede in Lampedusa, ma non solo, anche in altre isole, ma soprattutto in Lampedusa, prima di tutto un luogo di reclusione. Questa sua funzione è durata e dura fino ad oggi, quindi c'è una continuità storica a partire dal 1871 fino ai nostri giorni, che fa di Lampedusa, per chi detiene il potere, appunto un luogo carcerario e dall'altro lato un importante punto strategico per questioni militari. Oggi possiamo dire che Lampedusa è un avamposto nel Mediterraneo della NATO. E tutto, diciamo, per quanto riguarda le migrazioni, tutto nasce con il processo di unificazione europea e con Schengen. Quindi dall'86 in poi nel mondo accadono delle cose che oggi stiamo pagando, in primis il processo della globalizzazione, e questo fa sì che si scateni anche il processo del mercato interno europeo e delle leggi sulla mobilità umana che sono relative appunto al mercato interno europeo e a Schengen. E l'Italia, che vuole entrare a far parte di Schengen, nel 1990 fa la prima legge sulle migrazioni. L'Italia non aveva una legge sulle migrazioni, la prima è proprio del 90, prima fa la legge Martelli e qualche mese dopo firma il trattato di Schengen, perché la condizione necessaria per l'Italia a far parte di Schengen era quello del controllo delle frontiere esterne europee. Immediatamente si utilizzano anche forze militari per il pattugliamento del Mediterraneo e soprattutto si introduce la politica dei visti, ovvero mettiamo un tunisino, che, diciamo, è il caso più emblematico per quanto riguarda Lampedusa, la Tunisia. Per arrivare, certo, prima in Italia poteva muoversi con un passaporto valido per l'espatrio, quindi rilasciato direttamente dal paese di provenienza. Dopo il 90 questo non sarà più possibile, poiché per arrivare in Italia avrà bisogno di un visto rilasciato appunto dal governo italiano. Questo fa sì, vista la difficoltà di ottenere visti, che si cominciano ad avere degli arrivi di immigrati cosiddetti irregolari, cioè senza visto. E il primo sbarco a Lampedusa è del 1992, quello, diciamo, ufficiale. Per cui
quindi stiamo parlando di 30 anni fa.
Sì, più di 30 anni fa. Quindi il primo sbarco è del 92, l'altro passaggio sarà la legge turco-napolitano, che è del 98, è sempre legata al processo di unificazione europea e di Schengen. E nel 98 la turco-napolitana istituisce centri di permanenza temporanea e la detenzione amministrativa. centri di permanenza temporanea sono quei luoghi che sono delle carceri, che qualcuno si ostina a chiamare centri d'accoglienza, e la detenzione amministrativa invece è quello strumento normativo che permette di prendere delle persone che non hanno commesso nessun reato senza un processo, senza un ordine di custodia cautelare da parte della polizia, possono essere presi e messi all'interno di un CPT, appunto, e restare lì anche per 6 mesi. Per cui nel 98 comincia questa pratica, che è appunto il rifà di Lampedusa, un'isola carcere a tutti gli effetti. Ma se noi andiamo a vedere i numeri, fino al 2001 qui non arrivano mai più di 2500 persone all'anno, eppure già nel 98, nel 96, se andate a vedere i titoli del giornale, si parla di emergenza, si parla di invasione, si parla di isola al collasso. Nel 2001 arrivano meno di 1000 persone, ora vado a memoria, credo 900 e passa persone, migranti, e nel 2002 ne arrivano quasi 10.000. Come mai ci siamo chiesti? Abbiamo cercato di capire e abbiamo visto che nel 2002 c'è il primo appalto per la gestione del centro. Fino ad allora il centro per migranti veniva gestito da volontari, a cui era stato detto voi lavorate, poi vedrete che faremo un contratto. Nel 2002 fanno la prima gara d'appalto e vince la Misericordia. Il presidente della Misericordia è Giovanardi, fratello dell'allora ministro per gli affari con il Parlamento Giovanardi. Da allora in poi non saranno più sbarchi spontanei, ma saranno prelievi in mare sostanzialmente e portati a Lampedusa. Questi numeri cresceranno nel tempo. Nel 2002 faranno anche la Bossi-Fini, che sostanzialmente io quando sento alcuni dibattiti un po' mi viene un po' da ridere, perché si parla dell'abolizione della Bossi-Fini, ma la Bossi-Fini senza l'impianto normativo della Turco-Napoletano non potrebbe esistere, perché va sostanzialmente a impiantarsi sulla Turco-Napoletano. Da allora in poi sarà un continuo, e nel 2004 nascerà Frontex, l'Agenzia per il Controllo delle Frontiere Esterne Europee, e da lì in poi, diciamo, la militarizzazione aumenterà in maniera molto forte qui sull'isola e nel Mediterraneo, perché la gestione delle frontiere esterne europee, l'Unione Europea, appunto, la risposta che ha dato da sempre è stata quella militare. Ad ogni naufragio, ad ogni tragedia, ricordiamo quella del 3 ottobre 2013, mai del tutto indagata e mai del tutto verificata come si deve, quella fu un pretesto per approvare Eurosur del 10 ottobre 2013 al Parlamento Europeo, e l'approvazione di Eurosur era sostanzialmente il monitoraggio delle frontiere esterne europee con nuovi mezzi tecnologicamente avanzati, quindi parliamo di droni, parliamo di radar, di vedette di ultima generazione, eccetera. Tutti i soldi che vanno a finire, parliamo di milioni di euro, nelle casse dei produttori di armi e di sistemi di controllo, che di fatto esercitano una potente pressione sulle politiche europee affinché appunto non vadano nella direzione di canali di ingresso regolari, e soprattutto per eliminare le cause che spingono centinaia di migliaia di persone a partire ogni anno, a lasciare il proprio paese. Persone e territori che sono, ricordiamolo, bombardati spesso anche con armi e eserciti che sono di paesi cosiddetti occidentali, territori che vengono derubati storicamente delle materie prime, territori che vengono destabilizzati sistematicamente da una NATO che ormai è in mano agli Stati Uniti, con l'avallo stesso criminale di quello che ormai è diventato l'ONU, cioè un'organizzazione internazionale che non è in grado di praticare quella democrazia che dicono essere, diciamo, la struttura portante politica. No, sappiamo che non è così, che ormai anche l'ONU a livello internazionale è uno strumento degli Stati Uniti, non del tutto come la NATO, ma diciamo, c'è una grossa ingerenza. Quindi Lampedusa è stata utilizzata negli anni attraverso questo processo di militarizzazione. Paolo Cuttitta nel suo libro Lampedusa, lo spettacolo del confine, usava un termine, frontierizzazione, che trovo molto appropriato, ed è stata utilizzata come passerella mediatica, in cui a fasi alterne abbiamo visto l'isola dell'accoglienza, la porta d'Europa, oppure l'isola dei respingimenti dei lampedusani razzisti, o è stata utilizzata per creare emergenze come accade in questo momento e come è accaduto in passato, emergenze che poi portano alla spartizione di milioni di euro. Ieri ci sono stati in questi giorni l'accordo in Tunisia, altri, l'ennesimo accordo in Tunisia che non è mai portato a nulla, perché abbiamo visto dal 98 in poi, il primo accordo con la Tunisia del 1998, ce ne sono stati tantissimi, almeno 7-8, che non hanno portato a un bel niente, se non appunto all'aumento della gestione militare, alla cosiddetta esternalizzazione della frontiera e ciclicamente ad un ritorno di questi accordi. Ieri l'Unione Europea ha stanziato, ora non ricordo la cifra, ma tanti milioni 200, di euro per l'Italia, 225. Per l'emergenza che c'è a Lampedusa.
Anzi, ed è 255 milioni.
155 milioni di euro.
255.
È il solito schema, non c'è nulla di nuovo, e da 30 anni si fa questo. Quindi noi abbiamo avviato un nuovo processo politico con molta difficoltà, perché qui c'è molta pressione e c'è un'isola ipermilitarizzata, un'isola che è stata lasciata in questi anni all'abbandono dallo Stato, senza diritti e senza doveri, in cui è stato lasciato fare di tutto di più, quindi costruzioni abusive, quindi attività non sempre del tutto in regola al 100%. Oggi questo, ma anche in altri anni, quando c'è un po' di volontà di ribellarsi, lo Stato agisce in diversi modi, tra cui anche quello dei controlli, delle multe, delle minacce. E dall'altro lato invece c'è appunto quest'isola ipermilitarizzata che ha creato anche un indotto economico all'interno della comunità, quindi è molto compromessa anche l'economia in questo momento, perché ci sono alberghi che ospitano polizia o altre forze militari, ci sono anche ristoranti in cui vanno a mangiare polizia e altri corpi militari.
Certo.
E quindi diventa molto difficile appunto organizzare quella che a tutti gli effetti si può definire una sorta di resistenza.
Certo, assolutamente. Poi è di qualche settimana fa, se non sbaglio, la notizia che la Guardia di Finanza sta provando ad acquistare un grande stabile.
La Guardia di Finanza è in trattativa per comprare un albergo che non è in uso. E questo è molto preoccupante, perché è la prima volta che le forze dell'ordine tentano di acquisire direttamente uno stabile, quindi non siamo più in una fase di affitti, di convenzioni, ma bensì proprio di un acquisto diretto.
Certo, e quindi come si legge su tanti giornali in maniera strumentale, insomma, l'hotspot lì a Lampedusa negli ultimi tempi, ma sempre di più, insomma, sempre più gonfio. Più tardi proveremo anche un po' a fare chiarezza su quello che è lo spazio.
Ma guarda, dimmi. Io credo che sia voluto proprio perché dovevano spartirsi questi milioni di euro.
Assolutamente. Una diciamo delle preoccupazioni, a mio avviso, perlomeno, insomma, è anche il ruolo di Frontex all'interno di questa faccenda e soprattutto i soldi che probabilmente si vogliono dare a Frontex per tra virgolette arginare questa storia, no?
Ma sicuramente Frontex riceverà a breve un grande finanziamento.
Sì, oltre che finanziamenti, insomma, poi abbiamo visto anche che dagli accordi tra gli esponenti europei e il presidente tunisino, insomma, si parla anche lì di potenziamento della flotta per i controlli.
Assolutamente, è un ulteriore scatto nella militarizzazione del Mediterraneo e dobbiamo anche capire e analizzare il fatto che noi siamo in un clima globale di guerra, con minacce di guerra nucleare,
certo,
in cui molti paesi del Nord Africa si stanno avvicinando ai BRICS,
certo,
e questo fa di Lampedusa ancora di più un'isola che è messa a rischio, visto l'alta presenza militare, visto la presenza di 6 radar e antenne per la guerra elettronica e lo spionaggio, e un numero incalcolabile di presenze militari. In questo scenario, avere un'isola così militarizzata non è una cosa buona. Non è una cosa buona la guerra, infatti una delle cose che stiamo dicendo prima di tutto è pace. Noi dobbiamo cercare anche in Italia, dovremmo provare a fare qualcosa in più per la pace, perché noi siamo un paese che è una colonia militare statunitense, che ormai è completamente allo sbando, che non ha più una classe dirigente da anni ormai, proprio dagli anni 90 in poi, in grado di fare una politica estera che curi l'interesse dell'Italia e dell'area del Mediterraneo, perché noi dobbiamo ricordare che fino agli anni 90 l'Italia era un paese che aveva un grande ruolo nel Mediterraneo e che aveva mostrato di sapere fare una politica estera che guardasse agli interessi dello Stato, della nazione italiana, ma dell'area del Mediterraneo, con collaborazioni, ricordiamolo, con la Libia, con la Tunisia e con altri paesi. Questo evidentemente era mal sopportato e oggi ci ritroviamo in uno stato veramente in un paese completamente spappolato, però noi dobbiamo provare in qualche modo a far sentire un grido, che è un grido di richiesta di pace, e i territori dovrebbero tutti attivarsi affinché le installazioni presenti in quei territori, noi in Sicilia, penso alla Sardegna, ma in tutta Italia è così, siamo pieni di basi militari degli Stati Uniti, siamo pieni di testate nucleari, siamo pieni di droni, di radar, eccetera, quindi
sì, infatti,
ogni territorio dovrebbe attivarsi.
Assolutamente, oltre alla pace, che molto spesso, insomma, può risultare banale come discorso, insomma, qui stiamo parlando di stop di produzione di armi, di sostentamento a quello che è il mercato della guerra, no? Dove, insomma, noi siamo tra i primi al mondo in quanto italiani e in quanto parte del blocco NATO. Vorrei fare un passo indietro e, insomma, ribadire quello che giustamente stavi commentando poco fa, del fatto, insomma, che questo scambio di soldi, questi 255 milioni di euro, oltre a tanti altri milioni di euro purtroppo che sono che vengono usati come, appunto, rapporto giocaforza tra l'Europa e la Tunisia, sono anche questi parte del conflitto in corso tra la Russia e l'Ucraina, dove c'è in gioco anche
assolutamente la quei soldi dati alla Tunisia, ricordiamoci, fanno parte di un processo cominciato qualche anno fa con il Fondo Monetario Internazionale.
Certo.
Cioè significa una serie di riforme che la Tunisia dovrà fare, che vanno nell'ottica di quello che in questi decenni il diktat neoliberale ha imposto agli stati, con però, appunto, un clima, uno scenario di guerra che ormai, diciamo, arrivate ad un punto molto caldo, insomma, non siamo ancora in punto di non ritorno, però
sì, il tutto sempre in barba, insomma, a tutte quante quelle che sono le, chiamiamole così, preoccupazioni del Parlamento europeo, ma non solo, insomma, perché stiamo parlando di fondi dati a uno Stato che insomma, come vedremo più tardi e commenteremo con altri compagni, insomma, applicare pressione soprattutto instaura odio tra le componenti appunto dello Stato stesso per tenere il livello di tensione quello che deve essere, no? Quindi stiamo parlando per l'ennesima volta di rapporti con stati lontani da noi che però insomma dovrebbero essere diversi da quelli che sono. Basta vedere di nuovo quello che sta succedendo con Paghi, no? Con Patrick Zaki che di nuovo dovrà tornare in carcere. Nel senso, continuiamo ad avere rapporti con questi stati perché ci conviene, perché fa parte del grande gioco del mercato della guerra e di quello che gli fa da contorno.
Quello sì, però io ti dico sulla questione egiziana, sulla questione tunisina, vorrei approfondire un po' di più, perché spesso quando ci sono queste grandi campagne portate avanti da soggetti come Amnesty International o piuttosto che altri grandi ONG, sinceramente io comincio ad avere dei dubbi, perché spesso questi soggetti sono stati dei cavalli di Troia dell'imperialismo, non dimentichiamoci.
Beh, certo,
quindi
certo, quando
ovviamente a me se persone vanno in carcere per motivi politici dispiace in ogni caso, però ripeto, non ho gli elementi per poter esprimere un giudizio totale su queste vicende, specialmente sul rapporto con l'Egitto. Ricordiamoci quello che hanno fatto in Libia, come hanno dipinto la Libia nel 2011 e negli anni prima, come hanno dipinto Gheddafi. Cadiamo nei tranelli.
No, infatti a prescindere da Amnesty International, insomma, il discorso era più di comodo per quanto riguarda i soldi che questa roba si porta.
Sì, purtroppo.
Nel senso, abbiamo visto una delle prime, anzi, tante delle prime azioni di questo governo sono stati tanti viaggi all'estero per andare, insomma, a rimettere in chiaro alcune cose, no? Però vabbè, comunque.
Ma lo fanno. Guarda, se tu vai a vedere la storia degli ultimi governi, è quello che hanno fatto tutti. È quello che hanno fatto tutti, e ricordiamo anche quello che hanno fatto con i soldi che hanno dato alla Turchia, ad esempio, o alle milizie che ci sono in Libia, che non è il governo libico, ma che ci ostiniamo a chiamare governo libico, e tutto quello che hanno fatto in questi anni. Io mi dovete perdonare, devo staccare, mi dovete scusare. Perché
noi ti ringraziamo, non ti preoccupare Giacomo, ti ringraziamo per essere stato con noi e per questo
punto.
Ti salutiamo e ci sentiamo.
Io vi invito a seguire comunque quello che stiamo facendo, Pelagie Mediterranee, sui social o nei comunicati che faremo, e rinnovo l'invito a creare sui territori dei movimenti di posizione e di richiesta di pace, che pur essendo, come dici tu, un concetto, una parola banale, però ne dobbiamo riappropriarci di questa parola.
Assolutamente, assolutamente. E su questo ci sarebbe da dire veramente tantissimo, da fare una grande analisi su questa su questa tematica, però insomma adesso come ci dicevi ci devi salutare, ti ringraziamo e sicuramente ci sentiamo presto.
Va bene, buona giornata.
Ti mandiamo un abbraccio, ciao, grazie.
Grazie, buona giornata.
Buona lotta, ciao. Mixed in with the piss and beer, our blood stains on the floor, from the boy who got his head kicked in a night or two before. Homophobia, the worst disease, you can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease, you can't love who you want to 10:28 e tra poco ci mettiamo in contatto con un compagno che invece ci aggiornerà un pochino su quello che sta succedendo in Tunisia. Alcohol, testosterone, and ignorance and fists, packs of hunting animals, e anche un pochino su appunto tutta quanta la questione dei migranti a Lampedusa, ma non solo. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease.
love in times like these. The siren of the ambulance, the deadpan of the cops, chalk to mark the outline where the boy first drops. Beware the Holy Trinity, church and state and law. For every death the virus gets more deadly than before.
Torniamo in voce come preannunciato e diamo il benvenuto ad un compagno, a un attivista per i diritti delle persone migranti. Ciao, ci senti?
Sì, buongiorno.
Buongiorno a te, benvenuto su Radio Onda Rossa, benvenuto sugli 87.9.
Grazie.
Ti chiediamo di continuare un po' a parlare di Lampedusa, dei migranti e di tutto quanto quello che riguarda il rapporto che il nostro Stato, che l'Europa ha con la Tunisia. Ti chiederei di partire, se vuoi, appunto dal memorandum che volevi commentare e poi magari sul finale andiamo a parlare un po' anche dell'hotspot lì che sta lì a Lampedusa.
Ok, grazie per l'invito prima di tutto. Parlando degli arrivi a Lampedusa, penso che la maggior parte delle persone che seguono la vostra radio, almeno immagino che seguono un po' gli arrivi, i numeri degli arrivi e tutto quello che sta succedendo a Lampedusa. Penso pure che Giacomo ha dato una bella lettura storica e politica su Lampedusa e su tutto quello che gira a Lampedusa. Per quanto riguarda gli arrivi, come ben sappiamo, in quest'anno ci sono stati numerosi arrivi, ma questo non è una cosa soprannaturale, perché negli ultimi anni è andata spesso così, e questo, come ben sappiamo, è causato di diverse cose, causato soprattutto dei problemi di sicurezza e problemi di mancanza di speranza dall'altra parte del Mediterraneo, che spingono le persone giustamente di andare a cercare un futuro migliore, un futuro più sicuro e un futuro degno per loro stessi e per i loro figli. Come ben sappiamo, in Africa, almeno se parliamo della migrazione africana, in Italia, in Africa in realtà i numeri delle persone che migrano internamente tra paesi africani sono superano con una quantità enorme, con un numero enorme, la migrazione africana verso l'Europa, però di questo purtroppo non si parla, e questo già è uno degli argomenti che mostrano che le persone realmente non partono solo per problemi economici, anche se io personalmente non sono contro che una persona decide di migrarsi e di cambiare paese e di lasciare la propria famiglia dietro con tutto quello che causa questo fatto per andare a cercare un futuro migliore. È stato fatto, cioè, penso che il popolo italiano, un grande numero della popolazione italiana l'hanno fatto pure dopo la seconda guerra mondiale e durante pure la guerra, e anche oggi, come oggi sappiamo che c'è un grandissimo numero di italiani, di giovani italiani che vanno all'estero per cercare un futuro migliore. Per cui in realtà la migrazione africana ci sta con un numero molto più grande tra i paesi africani stessi, e poi ci sono persone che purtroppo, essendo che non possiamo dire che nel continente africano purtroppo c'è la democrazia o c'è la sicurezza o c'è una vita degna, per quello spesso le persone dopo aver tentato di migrarsi in altri paesi africani alla fine tentano di migrarsi verso l'Europa, perché comunque come ben sappiamo, se apriamo qualsiasi canale sulla parabola vediamo l'Europa con strade molto pulite, con servizi molto adatti alle persone, con una vita in generale degna, e tutti cerchiamo quello, tutti cerchiamo di vivere in dignità, e tutti cerchiamo una vita che ci permette di crescere e di dare il nostro meglio alla società che ci ospita e di prendere una tranquillità morale, una tranquillità soprattutto a livello di sicurezza. Dico questo perché come ben sappiamo, oggi come oggi l'argomento più grande è la migrazione dei subsahariani verso la Tunisia. La maggior parte dei migranti che vanno verso la Tunisia o che sono attualmente in Tunisia, da ricerche che sono state fatte anche da parte nostra in passato, la stramaggior parte di queste persone in realtà passano da altri paesi o sono già stati o hanno già transitato in altri paesi africani prima di raggiungere la Tunisia. Ma come abbiamo detto, credo che purtroppo nella maggior parte dei paesi africani non c'è una vita, diciamo, degna, anche se, scusatemi il termine, non è la cosa che mi piace dire, però purtroppo è così, e le persone tendono di andare verso quello che i subsahariani stessi chiamano, perché i subsahariani in generale chiamano gli abitanti del Nord Africa le faux blancs, i falsi bianchi, cioè l'Europa meno uno, perché comunque c'è nel Nord Africa c'è una vita che è un po' simile a quella europea nel pensiero o nell'immaginario dell'africano subsahariano medio, cosa che come ben sappiamo non è vera. La Tunisia sta vivendo un momento, una crisi economica, crisi sociale,
certo,
e crisi di speranza soprattutto.
Proprio ieri mi sembra che è stata ulteriormente declassata, no?
Sì.
da una delle agenzie di rating, quindi insomma anche questo nuovo accordo di dare soldi è un modo per tenere proprio sulla fine del trampolino questo stato e continuare insomma a fare traffico di esseri umani principalmente, perché di questo stiamo parlando, però insomma anche tante altre veramente brutture nel corso di questi anni, insomma si arriva a parlare anche insomma di agricoltura sul punto di vista dello sfruttamento di quelle terre e come motivazione di fuga di tante
certo.
persone, no?
Certo, perché realmente la stramaggior parte dei paesi africani fino ad oggi sono colonizzati, la Tunisia stessa, cioè è inutile parlare del fatto che non ci sono eserciti di altri paesi in Africa, ma la colonizzazione è una colonizzazione economica e culturale. Fino ad oggi ci sono paesi africani in cui la moneta è il franco francese, cioè che manco in Francia esiste ancora, per cui è una colonizzazione economica, sociale e culturale che vale fino ad oggi e purtroppo andrà avanti fino dove non sappiamo, e questo ovviamente spinge tante persone ad andarsene via, perché o vendi i tuoi terreni, che se non ti vengono poi presi con la forza, o non puoi fare un piccolo progetto per esempio, come dicevi tu, agricolo, perché anche a livello di guadagno non ci arriva a fare niente. E questa è la stessa realtà, è la stessa situazione pure in Tunisia, perché ci sono o grandi società o nulla, cioè oggi come oggi il giovane tunisino, e qui io non vorrei fare una distinzione tra il giovane tunisino e il giovane subsahariano che vive in Tunisia, perché sono tutti cittadini e tutti esseri umani che vivono nello stesso paese e devono condividere lo stesso piatto. Purtroppo questo non avviene perché purtroppo, lo dico da tunisino, la Tunisia, cioè questa è la cosa che sempre nelle medie tunisine già la smentiscono e sempre dicono che la Tunisia è un paese che ospita, che ha sempre ospitato, che è aperto, che non c'è razzismo. No, la Tunisia, purtroppo la stramaggior parte della popolazione tunisina è razzista anche tra tunisini. Questo lo sappiamo, l'abbiamo sempre vissuto, e oggi come oggi quello che sta succedendo in Tunisia è la dimostrazione del fatto che purtroppo c'è una grandissima ignoranza, c'è un razzismo diciamo fondato purtroppo, che fa sì che l'altro, se non è ricco, bianco, con biondo, con gli occhi azzurri, non è benvenuto. Ovviamente questo ha portato a tantissimi atti di violenza, tantissimi episodi di violenza. Abbiamo visto video e testimonianze di persone subsahariane che sono stati veramente cacciati via con calci alle 3 di notte, alle 4 di notte dalle loro case, video con tanto sangue, tantissimi atti di violenza nei confronti dei subsahariani in Tunisia, che ha fatto sì ovviamente che i subsahariani, purtroppo, essendo che non hanno il diritto a un'assistenza sanitaria in Tunisia, non hanno il diritto neanche a una protezione, perché la Tunisia, ricordiamolo, che non ha firmato l'accordo di Ginevra, per cui non dà la protezione internazionale. Non si può chiedere la protezione internazionale alla Tunisia come lo è qui in Italia. In Tunisia c'è un ufficio dell'UNHCR, che è l'alto commissariato per i rifugiati, a cui si può fare la richiesta di protezione, e loro valutano se la persona ha diritto o no, poi gli danno questa scheda di come richiedente, questo riconoscimento come titolare di protezione internazionale, che realmente non gli dà nessun servizio, perché il problema è che l'UNHCR dà alla persona la protezione ma non ha accordi per dare servizi ad offrire servizi con il governo tunisino a queste persone, per cui abbiamo trovato tante persone che hanno la protezione in Tunisia ma non hanno il diritto ad iscriversi a scuola, non hanno il diritto ad andare in ospedale. Abbiamo visto tante donne che hanno dovuto partorire nelle case di nascosto perché hanno la paura di andare in ospedale, di recarsi in ospedale hanno paura di essere poi dopo arrestate o rimpatriate. C'è pure un'altra cosa: oggi come oggi si parla in questo memorandum di tanti aiuti alla Tunisia per gestire la migrazione, mentre realmente, culturalmente anche, la Tunisia non è un paese pronto a gestire la migrazione, e il poliziotto in Tunisia non sa e non sa nulla dei diritti dei migranti, perché anche nella preparazione degli agenti della polizia non c'è niente, non si nomina proprio il migrante. Il migrante è una persona irregolare che va arrestata. Poi cosa si fa? Il poliziotto che lavora per strada non sa proprio nulla. Noi abbiamo visto persone che hanno la protezione internazionale rilasciata dell'UNHCR in Tunisia, cioè hanno il diritto di vivere in Tunisia, che sono stati arrestati perché il poliziotto non sa cosa vuol dire quel foglio, che sono andati a fare dei servizi, per esempio per aprire un conto alle poste o in banca, che sono stati rimandati indietro perché la gente non sa cosa vuol dire protezione, non sa cosa vuol dire permesso di soggiorno in Tunisia. Per cui la Tunisia realmente non è mai stata un posto, un paese sicuro per i cittadini stranieri, cioè questo a livello di sicurezza parliamo, e poi viene la parte dei servizi, che è quella veramente c'è una mancanza proprio totale. Ovviamente persone che si trovano in queste condizioni devono lasciare quel paese per andare in altri territori, e come dicevo all'inizio, siamo cresciuti con l'Europa bella, con strade molto pulite, alberi molto verdi, la vita è molto bella, i servizi sono molto molto degni. Per quello le persone lasciano i propri paesi o i paesi dove sono recati per cercare una vita migliore, per andare a rischiare la vita al mare e in mare per raggiungere l'Europa.
Per aggiungere poi, andiamo un pochino avanti con il discorso, per aggiungere poi i vari hotspot, invece poi molto spesso,
appunto,
no? E quindi se ti va, raccontaci un po' quello che sta succedendo all'hotspot Lampedusa, se sai qualcosa che vuoi condividere con gli ascoltatori e con le ascoltatrici, ti prego di farlo.
Sì. Sì, io in realtà mi vorrei collegare a una parola che ha detto nella sua presentazione molto bella Giacomo su la nascita dell'isola di Lampedusa, che come diceva lui, e sinceramente io non lo sapevo, che era nata come un carcere. Io vorrei dire che Lampedusa fino ad oggi è un carcere per i migranti, perché l'hotspot di Lampedusa, anche se il governo stesso tramite degli accessi agli atti fatti, delle richieste fatte alla prefettura di Agrigento e al ministero, dichiarano che l'hotspot di Lampedusa non è un centro chiuso, che le persone possono uscire e che non è un centro di trattenimento, cosa che immagino e sappiamo che ci sono tantissimi turisti che vanno a passare le loro vacanze alla bellissima isola di Lampedusa. Io voglio capire quanti di questi turisti hanno visto un migrante per strada. Mai, perché i migranti sono trattenuti all'interno dell'hotspot di Lampedusa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che
ci sono solamente poliziotti e finanza, insomma, questo qui
sì.
È l'unica cosa che c'è a Lampedusa, mi sembra di
appunto. Appunto, però legalmente, però questa non è una cosa legale, perché legalmente l'hotspot di Lampedusa e tutti gli hotspot dovrebbero essere aperti, cioè l'hotspot di Pozzallo per esempio o di Messina sono aperti, le persone hanno dei badge con cui possono uscire tutte le mattine e passare la giornata fuori per tornare poi dopo la sera. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che le persone, cioè che non sappiamo cosa succede dentro esattamente,
esatto, certo.
Quello che sappiamo lo sappiamo solo tramite testimonianze delle persone stesse. le persone stesse che poi dopo ci raccontano che, per esempio, ora sinceramente vorrei fare, perché ci sono due fasi, le cose sono cambiate un po' da quando è iniziata la gestione della Croce Rossa. La Croce Rossa, già dal numero del personale che ha messo nel campo, ci dà una grandissima speranza che le cose cambieranno e che le cose andranno verso il meglio. Fino a poco tempo fa e anche fino ad oggi, in realtà, per esempio, la prima cosa che dovrebbe essere fatta prima dell'identificazione delle persone, perché le persone quando arrivano in Italia la prima cosa che gli si fa, che dovrebbe essere la seconda in realtà, è l'identificazione tramite il fotosegnalamento e le impronte digitali, e questi dati poi dopo si inseriscono in una database europea che permette a qualsiasi paese europeo di vedere la persona da dove è entrata in Europa, perché il paese da dove la persona è entrata è il paese competente per valutare la sua richiesta di protezione. Ma prima di questo ci doveva essere una cosa fondamentale, che è quella di informare la persona sui propri diritti, cioè quali sono le possibilità che ha per regolarizzarsi in Italia, dare alla persona la possibilità di esprimere il suo desiderio. Noi abbiamo assistito, cioè non tutti sanno che si può chiedere la protezione internazionale. Noi abbiamo visto tantissime persone che hanno segni di tortura sul corpo, ma non sapevano dell'esistenza di una cosa che si chiama protezione internazionale. Per quello, per loro, non lo sanno, non lo chiedono, giustamente, no? Però qui arriva il ruolo del professionista, e qui parlo dell'UNHCR, che aveva come compito, e oggi come oggi un po' questa è una cosa un po' buia, perché nessuno lo capisce se ha ancora questo compito o no, però fino a pochissimo tempo fa aveva il compito di fare l'informativa legale a tutte le persone che arrivano in Italia, cioè soprattutto all'hotspot di Lampedusa, prima dell'identificazione, cosa che dai racconti delle persone che hanno transitato all'hotspot di Lampedusa non avveniva. E questa cosa gioca al loro futuro, perché se da Lampedusa la persona non dichiara di voler chiedere protezione, poi una volta arrivato su terraferma, cioè comunque da lì parte questo foglio notizie che gioca il futuro della persona, dove ci sono i dati della persona e il motivo per cui la persona è arrivata in Italia. Se la persona non chiede protezione a Lampedusa, le si mette purtroppo in automatico, e questa è una pratica, non è una normativa, ma li si mette in modo automatico che il motivo per cui è arrivato in Italia è un motivo economico, che questa persona è arrivata per lavorare. Ovviamente il motivo economico non è un motivo per cui la persona può rimanere in Italia, per quello poi questa persona è destinata al rimpatrio, purtroppo. E oltre a questo, abbiamo visto negli anni scorsi, ma anche nei mesi scorsi, e qui ripeto, la situazione, anche se fino ad oggi non è la migliore e ci sono tantissimi problemi, ma comunque è migliorata con l'arrivo della Croce Rossa, ma abbiamo visto, e questo purtroppo succede fino ad oggi, tante persone che dormono per terra e dormono nell'aria aperta, perché ricordiamolo che l'hotspot di Lampedusa è fatto per ospitare intorno ai 400-500 persone, ma arriva ad ospitare 3.000 persone, e questo ovviamente è dovuto ai ritardi dei trasferimenti. Penso che su Lampedusa, grosso modo, posso dire questo, aggiungendo solo una cosa, che l'assistenza sanitaria, come ben sappiamo, purtroppo dalla fine del 2022 fino ad oggi sono 5 o 6, da quello che mi ricordo, persone che hanno perso la vita a Lampedusa o uscendo da Lampedusa, uscendo dall'hotspot di Lampedusa. E tutto questo, ovviamente, non si può dire altro è stato per colpa di un'assistenza sanitaria che non è assolutamente degna a dare tempo e dare un servizio degno alle persone, cosa che ha causato la morte di diversi bambini e pure degli adulti.
Ti chiedo anche un po' di se puoi, insomma, di dirci un attimino come, cioè, io capisco che la Croce Rossa, che sicuramente sale di numero all'interno dell'hotspot, è una cosa che può far funzionare meglio le cose, però mi chiedo appunto come possono funzionare le cose quando ci sono numeri che superano veramente di gran lunga la capienza massima, insomma. Quindi anche su questa cosa qui, non so se tu hai qualche riflessione da fare.
Ma guarda, in realtà la cosa che secondo me va fatta è quella che è stata fatta prima nei tre giorni prima della visita del ministro Piantedosi a Lampedusa circa 15 giorni fa, che nell'hotspot c'erano 3.000 persone, e c'è stata una macchina di trasferimenti incredibile che ha fatto sì che in due giorni nell'hotspot sono rimasti 400 persone. Cioè, questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando vogliamo possiamo. Cioè, c'è stata questa macchina di trasferimenti e lasciamola per sempre. Perché, diciamolo francamente, firmando un memorandum con la Tunisia, firmando un memorandum con l'Unione Africana, firmando un memorandum col mondo, la migrazione rimarrà. Finché ci sono i problemi della migrazione, la migrazione rimarrà. E io qui voglio dire una cosa che penso che è naturale: nessuno vuole lasciare il proprio territorio, il proprio paese o la propria famiglia o i propri amici per andare a migrarsi e tentare una vita che può andare bene e può andare male, senza nessun sostegno né familiare né della propria comunità, in un paese, una parte del mondo così lontana dal paese di origine o della terra di origine o della comunità di origine. Però le persone sono obbligati, e se sono obbligati a migrare oggi o la settimana scorsa sono stati obbligati senza memorandum, il memorandum non li risolverà i loro problemi. La migrazione rimarrà, e la soluzione non è quella di dare soldi alla Tunisia, motovedette e del materiale, dei radar, e farla entrare e allargare il suo ruolo nella zona SAR, per zona SAR, poi dopo in realtà qui parliamo di rescue, ma la rescue in Tunisia, se rescue in Tunisia, se salvare le persone in Tunisia, quello di riportarli indietro e buttarli nelle confine, cioè nel deserto che confina tra la Tunisia e la Libia, lasciamoli andare, che è meglio. Rescue, salvare le persone vuol dire salvarli e metterli al sicuro, non metterli nel deserto. Non so se avete visto per esempio gli ultimi video che sono stati pubblicati, che poi ovviamente pure quella è propaganda, però purtroppo è successo, i video che sono stati pubblicati dal Ministero dell'Interno libico dei migranti subsahariani, che le persone migranti subsahariani che sono stati ritrovati nelle confine appena entrati in Libia, come era la loro situazione, che sono stati praticamente respinti dalla Tunisia con la forza, con la violenza, dalla parte della polizia tunisina verso il deserto libico, e sono stati obbligati a attraversare questa parte del deserto per entrare in Libia. Ovviamente, entrati in Libia con questa modalità, sono irregolari, e lì torniamo sempre su questo cerchio, che entrano nell'illegalità in Libia, e con tutto quello che sappiamo della Libia, centri di detenzione, torture e così via. Certo. Per cui, tornando sulla tua domanda, la soluzione, essendo che la migrazione continuerà anche se faranno un muro tra l'Europa e il Nord Africa, la soluzione è quella di cercare di trovare il sistema giusto per non creare l'emergenza, perché l'emergenza, e così e qui finisco a rispondere, l'emergenza a Lampedusa dura di più di 20 anni, ogni anno sentiamo dell'emergenza dell'emigrazione durante l'estate, ma quando è che questa emergenza non sarà più trattata come emergenza?
Mi sembra una giusta chiusura di questo intervento. Per ora ti ringrazio,
grazie a voi.
Metto un po' di musica e ci sentiamo tra poco.
Grazie.
Ciao. Me ne siamo andati solo per qualche secondo, eh? Cerchiamo anche di fare un punto su quello che succede, sugli spostamenti continentali, e quindi in Italia delle persone che vengono detenute a Lampedusa. Proviamo a metterci in contatto con un compagno e quindi ci sentiamo tra poco.
Calm with it, never let the marijuana fail. Though a sucker for the romance, take you to the home.
Torniamo di nuovo in voce e diamo il benvenuto a un altro compagno di Maldusa, un'associazione che sta lì a Lampedusa. Ciao, ci senti?
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Ti chiediamo insomma di farci un po' un aggiornamento sull'hotspot e poi insomma vediamo poi se riusciamo anche a farci due chiacchiere su quello che poi avviene a queste persone una volta che vengono spostate da Lampedusa.
Sì, come già è stato anticipato dall'intervento precedente, da Lampedusa in maniera anche ufficiale sui giornali si parla di 3.000 presenze all'interno del centro, all'interno dell'hotspot. Ovviamente delle 3.000 nessuna esce, non si vedono soggetti migranti all'interno della città, e ovviamente con un numero del genere tutto salta all'interno, tutte le procedure, tutta l'organizzazione logistica, anche il sistema di trasporti, che è stato un po' la punta di diamante messa in campo dalla Croce Rossa all'inizio e che ha fatto abboccare effettivamente varie persone, anche vari giudizi positivi, è completamente bloccata. L'altro giorno, ad esempio, ad un arrivo in cui al Molo Favaloro c'erano all'incirca 300 persone, ci si è aspettato all'incirca 3 ore per poter semplicemente portare le persone dal molo all'hotspot. Questo perché? Perché il sistema e gli autobus, il sistema di trasporto dall'hotspot fino alle navette che poi trasportano le persone in Sicilia era completamente in bambolato, si è completamente bloccato. E questo a livello logistico, ma ovviamente poi toccando altri aspetti che l'intervento precedente anche aveva già toccato, ad esempio informative giuridiche e processi di identificazione. Ovviamente, come anche l'intervento di Giacomo sottolineava, l'intenzione politica, tutto questo è perché ovviamente l'intenzione politica è quello di reggere il sistema degli hotspot, punto di convergenza tra governo italiano, governi europei e Unione Europea, e che è stato sottolineato, la cui convergenza è stata sottolineata appunto in occasione della conferenza di qualche settimana fa tra in cui era presente Piantedosi e la commissaria degli affari interni dell'Unione Europea, momento in cui, e mi ricollego anche a quanto aveva detto l'intervento precedente, nel momento in cui nell'hotspot erano presenti 3.000 persone e nel giro di 3 giorni c'è stato un impegno dei trasferimenti fino a portare a 400 all'incirca persone all'interno dell'hotspot il giorno stesso della conferenza. Questo è stato possibile anche perché in quel momento c'è stata la parentesi, eccezione rispetto alle politiche adottate dall'Unione Europea e dall'Italia, di trasferire direttamente delle persone appena arrivate a Lampedusa senza passare per i processi di pre-identificazione.
Certo, questo insomma mette nuovamente in luce quello che è un'usanza abbastanza frequente, no? Quella di ripulire tutto quanto prima che passino per appunto per la passerella. L'abbiamo visto diverse volte, l'abbiamo visto veramente tantissime volte. E continuerà ad essere così. Infatti diciamo ci sono tante considerazioni da fare, come diceva anche prima Giacomo, sul ruolo di questa piccola isola lì giù e insomma sicuramente anche quello è campo di una battaglia che va assolutamente arginata e smantellata su ogni piccolo pezzetto. E non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa, se appunto hai delle riflessioni che vuoi condividere con noi.
Beh sì, nel senso sottolineare come il sistema messo in campo di efficacia logistica, di efficacia di disponibilità di mezzi, di personale, non è il modo giusto per affrontare quello che succede ovviamente, almeno in questo momento, nel Mediterraneo centrale, e che ovviamente il discorso bisogna spostarlo sul motivo per cui tutto questo avviene, che quindi ci ritroviamo a aprire delle riflessioni che lasciamo soltanto come riflessioni sullo scardinare i rapporti che si hanno con i paesi del sud in generale, in questo caso con i paesi, con la Tunisia, i paesi del sud del Mediterraneo, e la possibilità di avere altri accessi, di altre modalità di ingresso, riformulare le politiche dei visti, che è completamente chiusa, nel senso che in Tunisia ora per avere semplicemente l'appuntamento con l'ambasciata, faccio un esempio, semplicemente l'ambasciata francese, il prossimo appuntamento ce l'hai alla fine di novembre, senza nessuna garanzia ovviamente che ti sia garantito un visto per poter viaggiare. E ovviamente il discorso si spinge, cioè si costruisce il modo di affrontare la questione della migrazione, persiste nell'andare, persiste nel chiudere i canali, come dire, legali, spingere a cappio ogni forma di libertà di circolazione, ma piuttosto continuare a filtrare, continuare a segregare, continuare a fragilizzare e rendere impossibile una presenza legale sul territorio, sulla circolazione, sulla libertà di andare e di ritornare.
No, certo, sul mi sono perso un passaggio, mi è saltato un attimo la cuffia, quindi non ho capito come è concluso, però sicuramente sulla questione della legalità, insomma, di tutto quello che riguarda questa parola in radio, la prendiamo sempre su una prospettiva molto molto ristretta, ecco, nel senso, come abbiamo detto nel corso di questa oretta, insomma, la legalità, no, lì anche in Tunisia è vista come cioè, sugli spostamenti dei corpi delle persone, insomma, è sempre messa usata come arma molto spesso, no? Quindi insomma, per quanto riguarda Sì, come arma di contro appunto le minoranze, no? Come i subsahariani che vengono bloccati e mettono i tunisini in condizione di non poter nemmeno ospitarli, perché questa roba qui non è legale. Quindi insomma, non so se una compagna voleva aggiungere una cosa su questa cosa.
No, solo che come diceva adesso quel compagno, ciao, buongiorno, quando parliamo di legalità parliamo sempre di leggi che si iscrivono all'interno di rapporti di forza esistenti nel qui e ora. I rapporti di forza esistenti ci parlano di un nord, ovviamente, che del mondo, se vogliamo ancora collocarci all'interno di questi due continui, che è il nord e il sud, ma diciamo paesi colonialisti, perché continuiamo a farlo in altro modo con le nostre politiche estrattiviste, a occupare territori, a utilizzare le loro risorse e a richiedere mano d'opera, ma solo mani, perché poi quando arrivano i corpi, insomma, non li vogliamo. L'abbiamo visto con il decreto flussi di quest'anno, analizzato molto bene da una compagna di Campagna in Lotta sabato scorso qui da questi microfoni. Se volete potete trovarlo, quanto poi la retorica antimigratoria in realtà svanisce alla luce della realpolitik con cui il governo stesso deve fare i conti, perché poi il numero di entrate di flussi previsti di persone che verranno a lavorare in questo paese sono altissimi. Si scontra appunto con tutto quello che dice il governo, ma si scontra anche con il decreto Cutro, no? Che se da una parte lascia morire in mare le persone, non consente alle persone di arrivare, di chiedere, sappiamo quanto sia stringente, sia diventato più stringente la possibilità di richiedere anche permessi di soggiorno per rifugiati politici, quindi per motivi umanitari. Ecco, quando noi parliamo di legalità, solo questo per restituire, dobbiamo sempre tenere a mente, quando parliamo di canali legali, ci scriviamo sempre all'interno di questo quadro che vede delle vite che contano e delle vite che non contano. Per questo è una prospettiva, è una lettura di classe che noi facciamo e che quindi rifiutiamo come termine, no? Un po' quando non che tu lo abbia fatto, è un po' quando leggiamo anche su giornali considerati più a sinistra reiterare la parola clandestini, è una roba che ci fa rabbrividire, perché è un lessico che appartiene alla borghesia imperialista, ci verrebbe da dire, non invece a noi compagni e compagni.
Sì, certo, io avevo voglia di sottolineare la macchina della criminalizzazione che parte anche dalle procedure e dal funzionamento del primo hotspot, in un contesto sempre più restringente, sempre più criminalizzante, in cui non ci sono spazi altri per poter attraversare un territorio, per poter viaggiare, per poter emanciparsi, ecco, in un'ottica per cui uno degli obiettivi è, ritorno poi a passo per magari la condizione di altre persone che non sono i primi arrivati, ma magari sono qui da un po' di tempo, che l'obiettivo è documenti per tutti, anche se ovviamente abbraccio è da condividere e da prendere in considerazione la lettura classista, i rapporti di forza neocoloniali che si hanno dietro la legalità. Non so se sono stato chiaro.
Stato chiarissimo, grazie. Va bene, io direi che ci possiamo anche salutare e chiudere questo spazio e andare avanti con la mattinata, perché insomma ci sono anche tante altre cose che dobbiamo fare, quindi ti ringraziamo e
grazie, ciao,
ci sentiamo presto,
ciao.
Contrasto violento ad ora.